Questo, noi siamo abituati, ma quello che riguarda la Madonna è un aspetto abbastanza sorprendente del cristianesimo. No, il primo, evidentemente, è l'uomo Gesù. Cioè, la nostra religione è l'unica a mettere al centro, per alcune delle grandi religioni, a mettere al centro un uomo. E quindi, accanto a questo grande caso, questa grande questione che è Gesù, c'è anche l'altro caso, e cioè il fatto della Madonna. Non so se voi non ve lo siete mai chiesto, il fatto per esempio che tutti noi, io penso tutti noi ogni giorno un pensiero alla Madonna lo facciamo, una preghierina alla Madonna lo facciamo, no? E se tu ti chiedi cosa vuol dire che una ragazza, perché bisogna partire da lì, giovane donna appunto, bisogna partire da lì, non bisogna partire dalle nuvole, bisogna partire dal fatto che una ragazzina di Israele, che questa ragazza palestinese faccia parte della mia vita, della nostra vita, di ciò in cui noi crediamo, di ciò che determina la nostra salvezza, no? La cosa appunto è sorprendente. E a che cosa è dovuto questo ruolo? Perché appunto questa importanza di Maria? Perché io mi devo inginocchiare davanti a Maria a pregare sta ragazza qui? Perché è una roba così, no? Non è... Cioè siamo grandi per capire ste robe. Questo è dovuto a una scelta. È una scelta che Dio ha fatto. E le scelte sono sempre concrete. Come un bambino non è che si sceglie i suoi genitori. Li ha lì, sono quelli lì, Come uno il suo paese, la sua città, il suo mondo, non è che lo sceglie. Le scelte che fanno gli altri, appunto, ci obbligano a fare i conti con la realtà. E quando Dio poi sceglie, se noi crediamo un po' in Dio, la cosa è importante, ma quando Dio sceglie, per di più è anche molto sorprendente. Le vie del Signore non sono le nostre vie, i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, no? Se la storia della salvezza l'avessimo messa in piedi noi, certo non avremmo fatto così. Pensate per esempio alla questione dell'ordine mondiale che noi abbiamo di fronte. È una questione di produzione, di commercio, di potenza, di finanza, di ricerca, di tecnologia, di controllo del terrore, di uso della forza, eccetera, eccetera. Ma noi se avessimo messo in piedi un piano così, avremmo usato le cose più sofisticate, più tecnologiche, più potenti. E Dio, che ha un obiettivo quasi simile, cioè di dare il suo ordine al mondo, lo persegue in una maniera del tutto diversa e per alcuni versi sconcertante, no? Particolarmente nella scelta delle persone, una scelta di cui non si capiscono mai i motivi. Facciamo qualche esempio. Quando noi diciamo il nostro padre Abramo, padre della fede, no? In realtà era un pastore nato in un ambiente pagano. Niente che lo distingua da altri pastori di altri popoli. E a lui viene affidata la promessa e la discendenza. Il popolo eletto. Il popolo di Israele nasce da una scelta che non è motivata, appunto. Niente lo distingue da altri popoli se non la sua insignificanza. E quando un giorno si tratta di dare un re a Israele, Jesse aveva tanti figli, tutti più grandi, tutti più belli, tutti più bravi, tutti più noti, ma non vengono scelti, invece il più giovane, Davide, che custodisce i greggi e che non veniva neanche presentato agli ospiti, Davide è lui che viene scelto, è lui che con una fionda e un sasso sconfiggerà Golia dall'armatura di ferro. E così succede quando si tratta di trovare un giorno una famiglia nella quale far nascere il Salvatore del mondo, palazzo principesco forse, famiglia reale, ambiente aristocratico o almeno sacerdotale. Niente. La famiglia è quella di un falegname di un paese sconosciuto della Galilea e di una ragazza di nome Maria. Appunto, perché Maria? Nessuno lo saprà mai. Se si distingue da altre persone è proprio perché nessuno avrebbe mai sensatamente pensato a lei. E invece il Signore sembra che lo sappia perché l'ha scelta. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. E il Vangelo incomincia a farci penetrare nel mistero, cioè in ciò che fa di Maria qualcosa che è vicina a Dio, il mistero di Maria, che è anzitutto appunto questo suo essere serva, il suo essere accogliente, collaboratrice del piano di Dio, e che le immagini poi teologiche del Magistero, sapete che il Papa è oggi a Lourdes, perché nel 1854 è stato definito uno dei tre, dei quattro, diciamo, dogmi mariani, perché due dogmi mariani sono recenti, uno dell'Ottocento, 1854, l'Immacolata Concezione, e poi Pio XII nel 50, 1950, l'Assunta. Il Papa è per l'anniversario del 150° anno dell'Immacolata Concezione, no? I cristiani esprimono sta roba qui, il perché Dio ha scelto Maria, ha guardato l'umiltà della sua serva, lo traducono poi con queste parolone: è stata concepita senza peccato originale, è stata assunta in cielo. Proviamo, senza scovare troppo, no, appunto non è il caso, no, ma proviamo a entrare un momento un po' in questi discorsi. Chi ha detto che la Madonna è stata concepita senza peccato originale? Pensa la figura di questa ragazza sullo sfondo di una situazione universale, cioè il mondo degli uomini, questo è il punto di partenza. Il mondo degli uomini, gli uomini tutti e ciascuno di noi, sono sottomessi a quei principati e potestà di cui parla San Paolo nelle seconde letture. E la resurrezione e la vittoria finale sarà la vittoria sui principati e sulle potestà. Di che cosa si tratta? Traduciamo. L'umanità intera nasce originariamente con un desiderio ritorto, cioè l'uomo nasce animale, rivolto su se stesso, la curva del suo desiderare, il suo corpo, per dirla in termini concreti, è ripiegato su se stesso. E allora è dominato il desiderare dell'uomo da una volontà di rassicurarsi, che è una volontà anche di possesso, di dominio, una sete di riconoscimento, il narcisismo radicale in cui è sepolto il desiderio dell'uomo nativamente, e da cui nasce quel grande processo contro cui la fede instaura continuamente un giudizio, che è l'idolatria. Cioè il fatto che nativamente ciascuno di noi si prende come Dio, o si prende come idolo, che da quando nasciamo a quando moriamo siamo lì di fronte allo specchio preoccupati di noi. E la salvezza consisterà proprio nel tirarci fuori da questo terribile narcisismo e di metterci a servizio. Di che cosa? Della parola di Dio, e quindi della fraternità, e quindi dell'amore, appunto, quindi della fede. Per spiegare queste potenze e principati che ci dominano e che ricurvano il corpo di ciascuno di noi su se stesso, Sant'Agostino ha costruito quella grande teologia del peccato originale, grande e anche con qualche ambiguità, qui dovrebbe fare tantissimi discorsi, no? Noi l'abbiamo semplicemente eliminato per semplificare, no? La teologia del peccato originale, cioè del male che tocca tutti gli uomini originariamente, tutti gli uomini, ma non Gesù. L'uomo che è immagine e somiglianza perfetta di Dio, il figlio obbediente, il servo di Dio appunto, che rifiuta l'idolatria, vince il diavolo e le tentazioni. Capite perché i Vangeli iniziano a raccontare questo grande scontro di Gesù con le tentazioni, con la sconfitta del diavolo e dell'idolatria appunto. E col cammino fedele, di fedeltà, questo è il mio servo, questo è il mio figlio prediletto, in cui mi sono compiaciuto, il battesimo di Gesù è questo, no? E in tutta la sua esistenza sarà costituito come figlio di Dio, come servo, appunto. Ecco, senza capirci tanto, però la direzione è quella lì. Maria è della stessa pasta di Gesù, è figlia del suo figlio, capito? È fatta della stessa pasta del figlio. Quando si dice Dio l'ha scelta di essere madre di Gesù, ma allora Gesù ha la stessa carne di Maria, appunto. In questo rapporto strettissimo tra Gesù e Maria sta il segreto di quella che noi diciamo Immacolata Concezione, no? Maria è la serva del Signore, ecco la serva, ha guardato l'umiltà della sua serva. Provate a scavare, servo è il contrario di padrone, di dominatore, è la rinuncia a ogni volontà di potenza originale. E questo è il senso del dogma dell'Immacolata Concezione. Maria è stata concepita senza peccato originale, vuol dire è stata concepita con un desiderio libero, con un corpo disposto a servire, obbediente, no? Maria è concepita senza peccato originale. Ma noi stiamo parlando dell'assunta. Ma vedete appunto il rapporto stretto. Le due cose sono intimamente legate. Se l'Immacolata Concezione sta in qualche modo all'inizio del mistero di Maria, l'assunta ne è la fine, la conseguenza. Dove è assunta non vuol dire che ha scavalcato la morte. La Madonna non è immortale, non lo è neanche Gesù. Continuiamo a fondare la religione sulla morte di Gesù e poi vogliamo rendere Maria assunta in cielo come se non fosse morta, no? Non è immortale, si parla nei testi di resurrezione, che non è immortalità. La resurrezione è dar vita a colui che è morto, appunto. Maria ha dovuto attraversare la morte, la lotta contro il drago. Ma non ha, appunto, questi testi se li rileggete vedete cosa c'è dentro, ma non ha sperimentato la morte come morte di Adamo, come segno di peccato, come luogo di disobbedienza, ma ha attraversato la morte in Cristo, ha vissuto la morte di Cristo. Tutti siamo morti in Adamo e tutti viviamo in Cristo. La Maria è la prima dei credenti, è la prima dei risorti, no? È la prima a attraversare la morte con Cristo, Maria ai piedi della croce, come compimento dell'Annunciazione, ha questo senso. In questa prospettiva si può dire, ma anche qui vedete dobbiamo discutere di tantissime cose che noi abbiamo in testa, si potrebbe dire che Maria ha evitato la morte come giudizio, cioè non ha dovuto presentarsi come ci presenteremo noi, diciamo il Signore dirà, beh questo va tolto perché tu ti sei compromesso, hai respirato nel mondo il male, sei pieno di peccati, allora la tua resurrezione esigerà un'operazione lunga di redenzione. Tutti i nostri temi del purgatorio, quelle robe lì, capite il giudizio che sono dentro? Certo, la nostra catechesi ha calcato la mano i tratti del giudizio particolare, universale, magari inculcandoci la paura del giudizio, dimenticando altri aspetti fondamentali. Ma questo passaggio, appunto, può servire per capire cosa vuol dire che siccome Maria non è venuta a patto col peccato del mondo, siccome il suo corpo, il suo desiderio era aperto fin dall'origine, serva, non è passibile di giudizio, è direttamente assunta da Dio, lei che ha saputo assumere il figlio rendendosi in tutto permeabile alla sua parola. Il che non vuol dire che Maria non ha dovuto invece affrontare tutte le condizioni normali della prova e del giudizio che si esercitano attraverso gli eventi della vita. Questo è un altro discorso. In realtà, se noi leggessimo la vita di Maria, è tutta compresa il suo cammino di fede, è tutta compreso tra l'inizio, dove c'è il giudizio iniziale, l'Annunciazione. All'Annunciazione Maria deve giudicare, deve scegliere la parola che le è rivolta, è credibile o no? Io sono la serva del Signore, è la conclusione di un dibattito di fede che Maria deve vivere. Se deve fidarsi della parola di Dio che promette la resurrezione, che promette la vita, appunto, no?
decidendosi che è credibile, si decide come credente. All'altra estremità della sua vita c'è la prova, il giudizio finale, ai piedi della croce. Maria non è scappata. La sua anima è tagliata dalla parola, come aveva detto, predetto il vecchio Simeone, e sono rivelati i suoi pensieri profondi. Maria non si sottrae alla croce ed è con Gesù fino alla fine del suo cammino. E qui si apre allora tutto il discorso di Maria come prima dei discepoli, il cammino di fede, madre della Chiesa, prima dei discepoli, e si apre tutto il discorso della devozione mariana come discepolato di Gesù, come sequela del Vangelo, e il criterio della devozione mariana come criterio della fede, appunto. Capite come si collegano tutti i discorsi? Ma fermiamoci qui, se no vi riempio la testa e quella che voleva essere una festa diventa una cosa troppo impegnativa. Ma può bastare questa apertura di discorso sul senso dell'assunta legato all'Immacolata Concezione, in realtà legato alle grandi categorie della fede, alle promesse che la fede fa all'uomo, per capire quanti misteri, tutti gloriosi alla fine, gaudiosi durante la vita, dolorosi certo perché passano attraverso la prova, no? Ma quanti misteri stanno racchiuso nella figura di Maria, quante cose profonde sotto questa immagine fantastica di Maria portata in cielo dagli angeli, no, queste immagini barocche che magari a noi non dicono più niente. E anche sotto queste parole un po' goffe dei nostri dogmi, che si mettono lì coi paramenti a fare le definizioni, no, poverini anche noi. Noi abbiamo solo poi questa logica, questa ragione, per cui poi andiamo lì a definire, a descrivere. Ma capite cosa sta dietro? Diventa anche commovente il dogma, se lo si vede così. Come questo tentativo patetico di creature razionali di dire il mistero che non capiscono, che non conoscono, e che tuttavia vanno a cercare di intuire in che direzione va. E anche quante cose profonde, grandi, stanno sotto tutte le varie manifestazioni folcloristiche di cui verrà anche investita e un po' imbrattata la Madonna in questi giorni, perché lo sappiamo che dappertutto saranno feste, 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 con i mortaretti, con tutte le robe, tutte le sciamate che facciamo noi. E la Madonna di queste cose è capace di ridere, non si spaventa come mi spavento un po' io invece. E sotto tutte queste cose stanno in realtà tutte le grandi questioni che bisognerebbe mettere a fuoco circa le questioni del discepolo o della via cristiana, e circa le questioni dell'idolatria che il mondo coltiva, o detto diversamente, tutte le questioni del corpo che Dio vuol dare all'uomo, del corpo glorioso che Dio promette all'uomo e di cui è figura Maria, e il corpo che invece si organizza in maniera inquietante, soprattutto oggi, nelle maniere di desiderare, nelle maniere di organizzare i desideri, che sono poi la civiltà. Civiltà è una maniera di organizzare i desideri delle persone, no? Allora la grande questione dell'assunta sarebbe di mettere a confronto ciò che facciamo sempre del resto, chiedendo al Vangelo di Gesù e a Gesù, di mettere a confronto il corpo che Dio ha in testa per noi, che è la resurrezione dei corpi, e il corpo che stiamo costruendo in questa nostra civiltà.